Bene, di nuovo ben trovati nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. E allora continuiamo naturalmente i nostri dibattiti, come abbiamo iniziato con tanti temi. Adesso tra poco andiamo anche un po' alla lotta zona Champions, però io ci tenevo tanto a fare una parentesi. Lo abbiamo disturbato veramente al volo qualche minuto. In collegamento c'è sempre Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, ben ritrovato come
Ciao.
Sempre. Allora sta per arrivare anche Massimo Brambati, però abbiamo così lo disturbiamo pochi minuti, anche perché insomma abbiamo ricevuto nella parte iniziale tantissimi messaggi, possiamo dire, di, non so come definirli, di affetto, di solidarietà nei confronti. C'è anche Massimo Brambati, lo salutiamo. Massimo, di nuovo con noi, con Alessio Tacchinardi.
Buongiorno. Buongiorno.
Ciao Massimo. Dico a Massimo e Alessio, prima di ritornare su tutti i temi del campionato, con anche le domande dei nostri ascoltatori al 331 8200 213, nella prima parte erano arrivati, si è trattato un argomento, e tra l'altro abbiamo avuto anche Mauro Bergonzi che ha lasciato un bel messaggio proprio all'indirizzo dell'ospite che abbiamo qui in questo momento. Ci tenevo perché c'è un'amicizia e soprattutto spesso lo abbiamo disturbato in radio, quindi mi fa piacere averlo, che è Luca Marelli. Ciao Luca, ben trovato, come stai?
Ciao, bene, molto bene, grazie.
Già, grazie per aver accettato il nostro invito, e naturalmente diciamo così ti abbiamo disturbato perché è uscito fuori il discorso, diciamo, nel post partita delle frasi del direttore generale Marino. È stato, insomma, diciamo così, molti non sono piaciute, quindi noi ti volevamo un po' così coinvolgere con una chiacchierata anche amichevole, volevamo un po' sapere come stai prima di tutto, poi com'è andata, avere un po' un tuo pensiero il giorno dopo, ecco.
Ma guarda, per quanto mi riguarda, l'incidente è stato, l'ho chiuso da parte mia ieri sera, perché sai, nella post partita a caldo io credo che si possano anche rilasciare dichiarazioni che poi non sono esattamente quelle che sono le proprie idee. Ieri sera probabilmente si è lasciato un po' andare il direttore generale dell'Atalanta, ma per quanto mi riguarda non nutro alcun rancore. Perché sono fatto così. Io lascio sempre una seconda possibilità a chiunque, e ieri sera è stato oggettivamente non elegantissimo, diciamo così, ma non me la sono presa, e questo è dovuto anche al fatto che tanti anni in campo mi hanno abituato a mantenere, a cercare di a imparare soprattutto l'autocontrollo, e l'autocontrollo poi serve anche nella vita di tutti i giorni. Per questo che io dico sempre ai ragazzi giovani di provare questa attività, perché regala tanto anche nella vita di tutti i giorni, e regala qualcosa che poi serve anche per affrontare difficoltà come questa.
E non so se Andrea vuoi chiedere una curiosità o meno. Intanto ti posso dire, Luca, che non vogliamo fare una crociata contro Marino, ci mancherebbe, però apposta, cioè, però ti devo dire che molti ascoltatori hanno apprezzato la tua reazione, cioè molti hanno definito da gran signore, questo te lo posso dire. È stata quella la cosa, che i messaggi più frequenti sono arrivati sotto questo aspetto, cioè la signorilità di Luca Marelli in diretta, perché magari poteva anche venire fuori una discussione accesa, no? Una persona si poteva anche risentire e rispondere in maniera diversa, ecco.
Beh, sai, fra tre giorni compio 50 anni, perciò questa è la saggezza della mezza età, diciamo così, no? E, ma non lo so, adesso vediamo. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno contattato in vari modi in queste ore, ma dico anche di non fare una tragedia, cioè sono vicende che capitano, e la prossima volta che parlerò con il direttore generale della Santa sarà come per me, come se non fosse successo nulla.
Vabbè, questo ti fa molto onore. Prego,
Massimo,
prego.
No, posso dire una cosa. Io peraltro, essendo negli Stati Uniti, ho visto la partita, però poi non ho seguito quello che è successo. Esatto, ho letto qualcosa, però devo dire una cosa, che nel calcio, il calcio dovrebbe imparare dal tennis, perché nel tennis chi non va a stringere la mano all'arbitro dopo la partita paga una multa e viene emesso un warning. Chi non va a stringere la mano all'avversario uguale, chi non si presenta in conferenza stampa dopo una partita prende una multa.
Bravo.
Io non riesco a capire perché nel calcio dobbiamo fare i bambini arrabbiati a cui viene portato via un pallone, i bambini arrabbiati perché si pensa di aver ricevuto un torto, eccetera eccetera. Io credo che si debba tornare tutti a una dimensione più umana, tutti quanti, ok? E io, guarda, ho sempre speso parole, tu lo sai Marco, per gli arbitri.
Sì, è vero.
Perché ho sempre detto: l'arbitro sbaglia, tutti addosso all'arbitro. Il tuo centravanti sbaglia, il tuo portiere sbaglia, sì, va bene, però poi c'è sempre l'arbitro di mezzo. Io sono sempre dalla parte degli altri. E poi apro e chiudo parentesi: secondo me l'arbitro ieri, poi per me, questa è una mia valutazione mia personale, non ha sbagliato, però questa è la mia valutazione personale.
No, ci sta assolutamente.
Guarda, secondo me Marco invece, proprio perché è una categoria ormai di professionisti, cioè non è che si arbitra, ci si sveglia e si arbitra, si fa un percorso,
certo.
Da quando si è piccoli si passa per i campi difficili,
non facile, Lega
Pro, B, e si arriva in Serie A. Io credo che gli arbitri hanno bisogno di dimostrare più personalità, cioè bisogna portare rispetto, perché questo è un lavoro difficile prima di tutto. Anche gli ex arbitri, cioè io a Marino non gli dirò mai come si gestisce una società.
Certo,
prima
capito,
di parlare con Luca Marelli o con Collina o con un altro arbitro, secondo me meno supponenza da parte sua, lo dico chiaramente, perché io sono stato in campo, io ti do la mia impressione di
poi
questo
regolamento
calcio,
alla mano, non è che mi sto inventando una cosa.
E in più vi dico di più, ma non so se Luca è d'accordo, gli arbitri hanno perso forza perché si stanno facendo arbitrare con questa auricolare, non serve a niente. Gli arbitri devono tornare ad arbitrare le partite.
Tu lo dici sempre questa cosa. Voglio sentire un attimo,
io ne conosco tanti di arbitri, non posso fare i nomi, ne conosco, non arbitrano più. Tutti questi, fermo immagine, ti lascio la parola Luca, che noi vediamo, se li girano come gli pare anche i dirigenti. Se tu fermi l'immagine di Osimhen, rigore. Se tu vedi quell'intervento in maniera continuativa, magari è Osimhen che mette quella e cerca fin troppo quel rigore, infatti Doveri ha valutato che non lo era. Non arbitrano più, stanno perdendo forza.
Luca, vuoi rispondere a questa osservazione, che Andrea spesso sottolinea questa cosa in trasmissione?
Guarda, ti rispondo per esperienza personale. Io sono stato il primo a utilizzare gli auricolari, non c'era il VAR ovviamente, ma sono stato il primo in assoluto in Polisandoria nel 2007 ad utilizzare gli auricolari, e vi assicuro che è un enorme aiuto, perché si riesce a essere in contatto con assistenti e quarto ufficiale in continuo, e la squadra funziona proprio perché c'è una collaborazione continua. Per quanto riguarda il VAR, io vi propongo, non voglio neanche rispondere, ma non perché non mi vada o perché la domanda sia sciocca, assolutamente non lo è per niente, ma vi lascio con un interrogativo. In questi anni il calcio si è molto sviluppato soprattutto nella discussione sui social. Pensate solamente, se non ci fosse il VAR, cosa verrebbe fuori per ogni rete annullata o concessa con fuorigioco o non fuorigioco, considerando che ci sono telecamere molte di più rispetto a 10 anni fa.
Luca, però quello che ti fa vedere la telecamera non è quello che è successo in campo, e ci sei stato in campo, e Alessio anche lo sa, Massimo, non è vero che è quello che fate vedere voi con quelle immagini lì. Tu prendi solo l'immagine, l'intervento tra due giocatori, il contatto non è quello lì. E poi anche ti dico questa cosa, ti do del tu, non è che tu impari ad attraversare con mamma e papà tutta la vita, prima o poi ti devono lasciare la mano, devi andare da solo. E invece questo continuo aiuto indebolisce l'arbitro.
No, è chiaro, così.
Perché
però,
tu non sei attivo
però,
in campo.
Aspetta,
stai sempre a
volevo dire una cosa, poi devo salutare Luca che ci aveva concesso pochi minuti.
No, saluto, parlate un attimo, poi dopo voglio dire in che senso, Andrea, scusa. Cioè, Osimhen mette il piede davanti, questo lo pesta, e se quello non è fallo, l'arbitro non vede, perché magari è una posizione o è una frazione di secondo. Lui si è bravo a anticipare il difensore, questo gli fa fallo, perché non chiedere aiuto?
Perché non è una giocata per ruotare sul sinistro e calciare, con quella palla lui non ci arriva, è una furbizia. quella roba in Inghilterra, Massimo sta vedendo calcio, tanto calcio inglese, lasciano correre. Doveri l'ha vista e c'è questa sudditanza di chi giudica chi, Luca, chi giudica chi, l'arbitro, che poi tra di voi è una guerra, è una scalata a chi va avanti, no?
In piena pure,
quindi no, quindi chi giudica chi, un altro arbitro va a giudicare Doveri, oh, guarda che non l'hai visto. Quindi questo rapporto simmetrico non funziona.
Devo non so, Alessio, avevi finito tu, no? Posso chiedere?
Sì, sì, prego, prego.
Chiedo a Luca, che così lo salutiamo. Dai, Luca, ti lascio a te la conclusione. Non so se vuoi dire, aggiungere qualcosa o rispondere.
No, guarda, io su questa ultima osservazione dico solamente che chi ha vissuto il campo ha tutto il mio rispetto, come bisogna chiedere però anche il rispetto di chi ha vissuto il campo dall'altra parte, e vi assicuro che questa storia della guerra tra arbitri non esiste assolutamente. Tanto è vero che Doveri per la partita di sabato non è stato penalizzato, perché quell'episodio non l'ha visto totalmente, era coperto sia dal pallone ma soprattutto da Osimhen, perché il piede che colpisce Osimhen è nascosto alla vista di Doveri. Certo. Doveri ha visto la dinamica, non ha visto il colpo.
Sì. Per me è rigore quello, comunque, vabbè. C'è un messaggio, è rigore per te,
al
Luca?
Al VAR è rigore.
Sì, assolutamente.
C'è un messaggio per Luca, lo salutiamo.
Ma non al VAR, è rigore.
È rigore quello, dai, Andrea, quello
no,
è un calcione.
Gli mette la gamba davanti. Però,
ma
se gli dà il calcione, che c'entra la gamba davanti?
Quello è rigore, ma cosa vuol dire?
Stavolta non sono d'accordo.
No, Alessio, aspetta.
Aspetti tu, fermato. Va bene, vai. Faccio sentire un messaggio a Luca, poi lo salutiamo, perché l'abbiamo disturbato proprio al volo. Vai, un messaggio per Luca.
Onore e rispetto a Marelli, gli vorrei dire: non ti curar di loro, ma guarda e passa.
Vabbè, un messaggio per te, Luca. Grazie, scusa il disturbo. Naturalmente ringraziamo, e tra l'altro anche, diciamo, ricordiamo, come ha detto oggi Bergonzi, anche il lavoro difficile che fa Luca Marelli in diretta. Non è una cosa semplice stare lì a spiegare in velocità tutto quello che succede. Quindi complimenti ancora, Luca, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao Luca.
Allora, ritorniamo a noi. Alessio Tacchinardi non era d'accordo, non so Massimo se è d'accordo con quello che dice. Quello per me è rigore.
No, da 3 anni è rigore, però il calcio non era questa roba qui. Era uno sport di contatto, anche i piedi che si toccano. È vero che prende quasi un'acciaccata, ma lui va lì, quella palla gli scorre a 1 metro dal piede sinistro. Lui vuole ruotare su quella palla e calciare, no? Ma lo fa solo per provocare quella roba di De Vrij, capito?
Allora, adesso tu non sei d'accordo?
No, ma io adesso poi lo ascolto tanto a pressing. Lui è molto, tra virgolette, rispetta tantissimo il VAR. Il fermo immagine che gli propone, per Alessio è rigore. Io so, ma ci sta in questo calcio qui.
Ma quello è un calcione
per me.
Anche in diretta,
allora
cioè...
è rigore quello che ha preso Mihalovic a Roma, da che ha preso quella manata lì,
no,
in difesa della palla.
Stiamo parlando di Osimhen. Io sto parlando, so.
però il metro è quello,
però, ragazzi, se quello è fallo a centrocampo, se avviene dentro l'area di rigore, la manata di Sumarò è rigore, scusatemi, se
come
che
fai
facciamo?
Quello allarga per difendere la palla e dai rigore.
Alessio e Massimo, dai, poi c'è anche Gianluca con la Sisa, che voglio sentire un attimo le percentuali della zona Champions e zona Scudetto. Alessio, dicevi, vai.
No, comunque volevo dire velocemente, Marino, che ha fatto tutto sto casino qua, noi ieri abbiamo analizzato con Graziano e con Graziano, sì. Cesari. Cioè, non c'è stato niente di così scandaloso, vergognoso, no? Che si è dovuti fare casino o non casino, perché Cesi era da ammonire, non da buttare fuori, perché è stato sbagliato a non ammonire. E l'altra situazione, De Ligt non prende la palla con il braccio,
sì,
ma sotto,
vero,
il braccio.
Sotto, è vero.
Nel senso, prima è sempre, anche se c'è tensione, ci sono sicuramente momenti delicati, hanno vissuto una situazione in Coppa Italia 3 giorni, 4 giorni prima, quello che era. Ma prima guardare l'immagine, perché l'immagine si vede che De Ligt non tocca la palla con la mano e Szczęsny è da ammonire, ma non la butta fuori.
Massimo, voglio un tuo pensiero veloce, poi andiamo a vedere un attimo la lotta Champions e Scudetto, un po' di numeri, dai.
No, ma io l'ho già detto, cioè bisogna cercare di imparare ad accettare il verdetto del campo.
Sì, sì,
cioè, come la sbaglia il centravanti, ma sbaglierà anche l'arbitro, sbaglierà il VAR, sbaglierà. Si può sbagliare tutti, però a me queste reazioni scomposte, peraltro a fine gara, insomma, a fine gara dovrebbe essere scesa l'adrenalina, ormai è finita, non è che te la fanno rigiocare se fai casino. E poi a ragionare Alessio, ma vatti a accertare prima, vai a accertarti di una situazione, non andare per impeto, reagisci distinto su qualcosa, tra l'altro sei un dirigente. E poi, scusatemi, ma io che ti dico la verità, insomma, a me fa piacere se l'Atalanta vince, a me avrebbe fatto piacere sentire non solo Allegri, mi faceva piacere sentire anche Gasperini cosa diceva della partita. E non cerchiamo sempre nelle dichiarazioni
già due di fila
o l'arbitro. Insomma, fatemi sapere cosa pensa Gasperini di questa Atalanta, di come ha reagito alle due sconfitte con Fiorentina e Cagliari in casa, che ancora una volta non è riuscita a vincere in casa. Come mai, eccetera eccetera.
No, ma guarda, Massimo, sfondi una porta aperta, fatevi spiegare dagli allenatori come mai non riesce a battere certe squadre. Dai, non mi fa tirare fuori una polemica, se no lo sai, no, perché tanto qui c'è sempre una scusa pronta, soprattutto da certi allenatori che sono bravi, però devono trovare le scuse. E mi fermo qui, dai. Gianluca Boserman, la Sisal è con noi. Mi fai un attimo capire un po' le percentuali sulla zona Champions, sul quarto posto, come siamo messi? Ciao Gianluca.
Intanto buongiorno a tutti. Come siamo messi, Marco? È che c'è stato un bel sorpasso. La Juventus ha messo la freccia. Ora, secondo noi, quando sembrava ormai fuori da tutto, i bianconeri hanno messo la freccia e ora, secondo noi, acclarato che i primi tre posti, Inter, Milan e Napoli, ti faccio un esempio, Milan 85%, Napoli 82%, qualificazione alla prossima Champions, la Juventus ha staccato di molto l'Atalanta, perché la Juventus ora sfiora il 70% per entrare tra i primi quattro, l'Atalanta invece è calata drasticamente al 50%.
Dietro a loro non c'è nessuno che viene considerato?
Dietro a loro c'è il vuoto, praticamente ci stanno le due romane, ma sono lontanissime, Marco, tipo al 7-8%.
Voglio sentire Alessio e Massimo e Biervincenzi al volo se siete d'accordo con questa situazione, solo Atalanta-Juve? Massimo, zona Champions, eh?
Ma no, non penso solo Atalanta-Juve, però Atalanta-Juve sono nettamente, tra virgolette, favorite ad arrivare quarti. Poi hai detto bene tu o qualcuno prima, i calendari vanno guardati. Io onestamente sono sincero, non li ho guardati tanto, però a me sembra che la Juventus, a parte l'Inter, ormai quelle grandi lì le ha incontrate tutte, forse deve ancora incontrare la Lazio in casa, quindi insomma ha sulla carta un calendario magari un pochino meno importante, però ha
accanto l'Inter, allora ascolta Massimo, l'Inter prossime partite Sassuolo, Genoa, Salernitana, Torino, poi Fiorentina, Juve di seguito, e dopo sono rimaste Roma nella parte finale come squadre, diciamo, le altre sono sempre squadre.
Secondo me l'Inter sulla carta ha un calendario
un po' più agevole, sì.
Ci ha fatto vedere che è capace di vincere più con le squadre della classifica di destra che quelle di sinistra. E l'Inter aveva ragione Pellegatti, l'Inter ha vinto col Napoli, poi non è riuscito a vincere col Milan, non è riuscito a vincere con la Juve, non è riuscito a vincere con l'Atalanta. Insomma, gli scontri diretti non ne ha vinti tanti, eh.
Alessio, col Napoli in casa, sì, è vero. Alessio, sei d'accordo?
No, dico invece dietro niente, perché non mi dà nessuna la convinzione che possa
rientrare.
Fare un pilota importante. È un dispiacere che una delle due stia fuori, quello sì, perché in tutte e due comunque si meriterebbero il quarto posto, però purtroppo una delle due rimarrà fuori. Però dietro non vedo squadre, Roma in primis, che ne ho Lazio, tipo in versione Coppa Italia, che possono fare un filotto.
D'accordo anche tu, Andrea, al volo?
Sì, no, tra l'altro la Juve vedo, cioè, delle certezze adesso. Una è il centravanti, però mi sembra che sta giocando meglio. Dybala l'ho visto meglio, ha recuperato.
Quindi
tanti giocatori.
Juve-Atalanta.
Guarda, la Juve, te la dico qui, secondo me oggi ha meno punti, ma come livello è molto più vicina a Napoli, Milan.
Come livello. Gianluca, altra curiosità, perdonami, mi dai i numeri un po' dell'Inter con il Liverpool? Perché poi domani sarà il grande tema di dibattito anche questa partita, a partire da domani. Mi dai un po' dei percentuali?
Assolutamente sì, Marco, anche perché se l'Inter, nonostante abbia perso il primato con una partita in meno, resta la stragrande favorita per lo scudetto, sì, ve la dico al volo, 59% contro il 18% del Milan, quindi c'è una forbice ampissima secondo noi. Qui è un po' più difficile, perché sulla partita secca il Liverpool ha il 45% di vittoria contro il 28% dell'Inter. Sul passaggio turno pesa tantissimo la bilancia dalla parte dei Reds, 73% contro 27% dei campioni d'Italia.
Quindi 73%. Siete d'accordo anche qui, dai, sia sullo scudetto che sulla Champions? Riparto da Andrea, dai, velocissimi, che siamo in chiusura.
Lo scudetto credo che Milan e Napoli abbiano
quindi
qualche chance in
più. Quindi
siete d'accordo
con il 59% scudetto Inter?
No, farei 50 Milan. Inter e 50 divise tra Napoli e Milan.
Ah, ok.
E no, credo che l'Inter ha più possibilità
più
con
possibilità
Liverpool.
Con
darei
Liverpool
un 60 Liverpool, 40 Inter.
Ah. Massimo Brambati?
Sì, anch'io abbasserei un po' l'Inter nello scudetto e onestamente alzerei un po' il Milan, perché visto anche il calendario mi sembra che il Milan abbia un calendario più agevole rispetto al Napoli, e quindi qualcosina in più al Milan io la darei, anche per i punti che ha più in classifica. Per quanto riguarda l'Inter-Liverpool, sulla partita secca sì, ha qualche possibilità forse in più l'Inter, in più non del Liverpool, in più di quelle che danno i, non so, i bookmakers, però credo che alla fine per quanto riguarda la qualificazione abbia molte più probabilità il Liverpool.
Quindi alta, come diceva Gianluca Boserman. Alessio Tacchinardi?
No, io che un pelino in più per lo scudetto l'Inter, ma non tantissimo, però qualcosa in più. Sai che invece però io sul discorso Champions sono veramente curioso, adesso verranno partite
io pure, sai,
da vedere, ma perché mi sembra l'Inter una squadra che non tanto tecnica, che è fisica, una squadra forte, una squadra fisica, loro vanno veramente a 7000 all'ora, però forse l'Inter li può mettere in difficoltà, quindi sì, vedo favorito.
Alessio scusa, ti faccio una domanda, che sei esperto di alti livelli e anche di quella zona di campo, ma non avere Barella in due partite conta,
certo,
o non conta? Chiedo,
no, conta.
Sì,
è vero, quello conta. Tantissimo, perché in mezzo al campo comunque loro sono dei bei martelli e lui è un bel martello Barella, quindi quello può contare. Comunque l'Inter per me è sfavorita, però non così, non tantissimo, però nelle due partite
diciamo, però, che le percentuali ci stanno, dai, sono queste più o meno che ci diceva Gianluca, ci possiamo attestare a questi numeri, no? Che ci stava dicendo. Dicevi però, Alessio?
No, però io non lo so come va a finire con Liverpool, perché l'Inter gliela può anche incartare su certe cose. Sono proprio curioso di vedere.
È una bella sfida, dai, la racconto, poi la analizzeremo
anche
insieme.
Praticamente.
Sì. Allora, io voglio ringraziare come sempre Massimo Brambati e Alessio Tacchinardi per essere stati con noi. Ragazzi, grazie,
ciao.
Buona settimana.
Ciao,
ci
Massimo,
vediamo presto.
Ciao,
grazie,
ciao,
a presto.
Ciao.
Gianluca, noi oggi abbiamo fatto un flash con te, ma domani ritorniamo con un po' approfondimento maggiore, visto che saremo di nuovo insieme ad analizzare un po' di numeri e percentuali dei match. È chiaro che poi domani daremo un occhio un po' più dettagliato alla Champions. Gianluca, grazie per oggi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie,
ciao, Gianluca,
ancora.
Ciao.
Un flash velocissimo sui messaggi, dice Marelli, per questo lavoro difficile quanto lo paga da solo? Però ragazzi, io ritengo una cosa, che dice Marelli, dice fa un lavoro difficile ma viene pagato, e certo che viene pagato, non è che lavora gratis, nessuno di noi ha detto che lavora gratis. Io dico un lavoro difficile perché emettere una decisione in poco tempo non è semplice, vi inviterei proprio a pensarci. Lui poi tra l'altro c'ha tutto il regolamento, tutte le cose in diretta,
cioè,
flash per ogni episodio visto una volta. Lui ha la possibilità di farlo rivedere un replay, ma se voi vedete i tempi sono velocissimi, non è un lavoro facile.
Sono gli stessi di chi è a casa.
Lui, esatto, non solo gli stessi, e lui deve fare veramente l'arbitro in quel momento di una partita che vede in video, dove non ha le stesse sensazioni di campo. Io credo che ci voglia sempre rispetto, perché noi siamo comodamente a casa a guardare la partita, la guardiamo da tifosi, non ci frega niente di quello che è la decisione o meno, perché se va contro la nostra squadra ci incazziamo, perché vogliamo avere tutte le decisioni a favore della nostra squadra, perché i tifosi questi fanno mentre guarda la prima cosa, ma che è rigore, ma non è rigore se è contro, se è a favore, rigore! Allo stadio basta vedere quello che succede, se cade un giocatore a terra tutti
metà e metà
esatto, è subito rigore, poi magari lo vai a vedere, non è così. Quindi io dico, ci vuole rispetto sempre per chi fa un lavoro che, ripeto, non tutti possiamo fare, altrimenti ci chiamava DAZN o Sky, venite a fare tutti quello che fa Marelli. Non funziona così, quindi ci vuole sempre rispetto sia da parte nostra che stiamo davanti al video, sia da parte degli addetti ai lavori, dei dirigenti che vengono dopo, perché io prenderei il signor Marino, lo metterei a fare quello che fa Marelli con tutti i regolamenti e poi vediamo che ora è, poi il signor Marino ci dice che ora è, tutto qua. Ci fermiamo e questa è come sempre TMV Radio Maracanã.